In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio e bentornati su Radio Yulm, io sono Stella e questo è In Vetrina, il programma dedicato alle maggiori notizie di attualità. Nella puntata di oggi tratteremo tantissimi argomenti, tutti diversi tra loro. Inizieremo parlando di politica italiana con il doppio blitz della Lega e le elezioni in Basilicata. Continueremo poi con l'intervento del giornalista Nicolas Lozito che ci parlerà un po' del caso delle case green e di sostenibilità in generale. Infine ci sposteremo sulla politica estera parlando delle prossime elezioni in Russia che ci saranno a partire da domani fino al 17 marzo e delle nuove normative nel campo di intelligenza artificiale. Bene, questo è tutto, direi che siamo pronti a partire.
Radio Yulm.
Bene, possiamo iniziare la puntata di oggi. Leggiamo sulla Repubblica il titolo: doppio stop alla Lega, fallito il blitz al Senato. Ma che cosa significa? Facciamo un attimo di chiarezza. Ieri in Senato la Lega ha ripresentato la richiesta per innalzare a 3 il limite dei mandati per i presidenti di regione, proposta che è stata rifiutata dagli alleati. L'intenzione della Lega di insistere sul terzo mandato era stata già anticipata giorni prima, nonostante una prima bocciatura dell'emendamento durante l'esame del decreto elezioni in commissione. Il partito di Salvini poi ha tentato un blitz con una seconda proposta sull'abolizione del ballottaggio. La Lega infatti aveva proposto di cancellare la seconda votazione nei comuni sopra i 15.000 abitanti se un candidato supera il 40% dei voti, ma poi ha accettato di trasformare la proposta in un ordine del giorno, dopo la richiesta del relatore del DL, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, di ritirare l'emendamento. Quest'idea però non è piaciuta né a Fratelli d'Italia né a Forza Italia ed è stata definita anche dalla segretaria del PD Elly Schlein un blitz a 3 mesi dal voto, uno sfregio alle più basilari regole democratiche, ed è stata bocciata anche dall'ANCI. Questa mossa vediamo quindi come ha messo in difficoltà Fratelli d'Italia, che appunto ne era all'oscuro. Il partito della Premier vuole cancellare il doppio turno per i sindaci perché lo ritiene penalizzante per la destra e premiante per la sinistra, anche se in realtà non è così, perché si tratta comunque di un intervento di natura tecnica che non ha a che fare con il TUEL, ovvero il testo unico sugli enti locali per le elezioni dei primi cittadini, e senza alcun confronto con le altre forze parlamentari. Anche perché, ricordiamo, è comunque una mossa che ha messo in difficoltà dal momento che l'8 e il 9 giugno si terranno le elezioni amministrative in quasi la metà dei comuni italiani. Resta quindi tesa la situazione tra i partiti del centrodestra per una battaglia che il leader della Lega non ritiene affatto conclusa. Fra le ipotesi che potrebbero essere valutate per cercare un compromesso c'è anche quella di ampliare il limite dei mandati da 2 a 3, ma non per i governatori già in carica. Comunque sono appunto tutte decisioni che non verranno fatte prima delle europee. Il focus infatti adesso rimane sul dossier giustizia. Vediamo come anche la Premier Meloni, nella riunione di lunedì a Palazzo Chigi con Carlo Nordio, ha dettato per l'accelerazione sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del CSM. Restiamo ancora sulla politica italiana e vediamo invece cosa si dice riguardo le elezioni regionali in Basilicata, che ricordiamo si terranno il 21 e 22 aprile. In questi giorni infatti verranno eletti i 20 membri del Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Ripassiamo un attimo appunto gli schieramenti dei vari partiti. Per il centrodestra si rafforza la ricandidatura del governatore uscente Vito Bardi di Forza Italia, inizialmente messo in dubbio dalla Lega. Fratelli d'Italia, per voce di Giovanni Donzelli, ha annunciato molto presto questa candidatura. Ma perché parliamo comunque dei tempi di annuncio di questa candidatura? Perché c'è un'altra questione che dobbiamo approfondire. Infatti è complessa la situazione per quanto riguarda il centrosinistra. Infatti a sfidare il presidente uscente del centrodestra, sarà il direttore della struttura complessa oculistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Domenico Lacerenza. Possiamo definirla una candidatura last minute, visto che è stata annunciata ieri e prima di allora in realtà il nome di Lacerenza non era mai uscito fuori, almeno non a livello ufficiale. L'accordo è stato raggiunto da PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Più Europa e ha trovato il consenso anche di Angelo Chiorazzo, che era stato precedentemente indicato come candidato governatore da Basilicata Casa Comune, con l'iniziale appoggio appunto anche del PD. Il fronte del cosiddetto campo largo però si spacca e Azione è fuori. Formalmente Calenda rimanda appunto la decisione nei prossimi giorni, dopo l'incontro con i suoi referenti locali, però ha già chiarito che il PD ha recepito il veto dei 5 Stelle su Azione e che il perimetro della coalizione di sinistra è già stato definito da Conte e Schlein e di conseguenza si sente escluso. Chiorazzo invece si mostra favorevole appunto alla nuova candidatura e ha sottolineato anche che l'individuazione di Lacerenza corrisponde alla scelta di un profilo civico anche molto impegnato nel sociale e appunto di una persona che è un profondo conoscitore della sanità lucana e dei suoi problemi, quindi insomma lo definisce una persona che ha deciso di mettere da parte la sua vita professionale proprio per dare un servizio alla regione, e tutti questi sono appunto tutti valori, tutte motivazioni che sono in linea con quello che appunto loro auspicavano. E ha concluso quindi il suo intervento così Chiorazzo, che adesso dovrebbe mettere in campo alcune liste a sostegno del candidato di centrosinistra. Le liste comunque dovrebbero essere presentate venerdì 22 e fino alle ore 12 del 23 marzo. La sensazione è che entrambi i partiti dell'ex Terzo Polo, appunto Azione Italia Viva, inseriranno i loro esponenti nelle liste a sostegno dell'ex generale della Guardia di Finanza, appunto eletto precedentemente nel 2019. Dopo la presentazione di questo quadro generale, noi di Radio Yulm restiamo in attesa dei prossimi aggiornamenti sulle elezioni che, ricordo, si terranno il 21 e 22 aprile in Basilicata. Beh, prima di proseguire con la puntata e di ascoltare l'intervento del nostro ospite Nicolas Lozito, con il quale discuteremo di sostenibilità, direi di prenderci una piccola pausa per rilassarci un po', ma torniamo subito, anzi no, tra due minuti.
Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea di non dirtelo, non dirti che come un lampo sopra la città ti ho vista in un angolo, da sola.
Ciao,
Saluti Calcutta, sono le 16:57 e siamo di nuovo qui su Radio Yulma in vetrina. Bene, adesso a brevissimo parleremo in collegamento telefonico con il giornalista e vice caporedattore della Stampa, Nicolas Losito. Parla di clima, di ambiente, di sostenibilità, ma non solo. Inoltre è anche autore della newsletter Il Colore Verde. Buon pomeriggio Nicolas, benvenuto.
Buon pomeriggio, grazie.
Grazie mille per essere qui con noi. Allora, mi piacerebbe discutere con lei della recente direttiva sulle case green, che appunto è stata discussa e approvata ieri dal Parlamento europeo. E quindi mi piacerebbe, insomma, se lei potesse un attimo spiegarci quali sono effettivamente i punti fondamentali di questa direttiva e soprattutto quali sono, secondo lei, le conseguenze che può avere sull'Italia sia dal punto di vista economico ma anche appunto dal punto di vista della sostenibilità.
Sì, certo. Beh, contestualizziamo. Le case oggi in Europa, ma così un po' in tutto il mondo, consumano tanta energia, consumano circa il 40% in Unione Europea dell'energia che produciamo, no? Mm-hmm. E genera tutto ciò un sacco di emissioni, perché se pensiamo al riscaldamento, che in Italia soprattutto va ancora a gas, pensiamo ai fornelli, se pensiamo a tutta una serie di consumi energetici, vediamo anche come le emissioni in maniera diretta arrivano, escono, no? Dalle case. Quindi l'obiettivo dell'Unione Europea, tra i tanti punti del suo Green Deal, è quello: riduciamo l'impatto delle case, togliamo il più possibile le emissioni e i consumi energetici dalle case, rendiamole più efficienti possibili. Okay. Quindi che cosa dicono? Entro il 2050 dobbiamo rendere tutte le case d'Europa a livello di emissioni, arrivare a livello zero di emissioni. Come si fa questo? Facendo sì che le prossime case che stiamo costruendo, che costruiamo adesso, siano efficienti al massimo e che quelle vecchie vengano ovviamente sistemate, aggiustate, mm-hmm, e portate ad avere un'efficienza energetica migliore.
Ho capito, quindi insomma appunto diciamo che potrà effettivamente anche portare dei vantaggi anche per l'Italia. E effettivamente, se ripensiamo anche alla discussione che c'è stata ieri appunto in Parlamento, possiamo dire che non è stata una discussione del tutto pacifica, no? Perché vediamo anche appunto alcuni atti di protesta, diciamo, anche da parte del leghista Angelo Ciocca, che durante la discussione poi si è alzato, ha utilizzato un fischietto da stadio comunque, quindi non è stata proprio una discussione pacifica.
Anche qui ci va un po' di contestualizzazione, nel senso che se noi pensiamo a quando abbiamo iniziato a sentire parlare di questa direttiva, cioè circa un anno fa, all'inizio la direttiva era molto specifica, perché diceva che tutti i paesi dovevano prendere la maggior parte dei loro edifici a bassa classe energetica, e in Italia ce ne sono tanti, perché siamo un paese che è stato costruito nel tempo, che non ha grandi centri abitati tutti con case ristrutturate, ma piccoli centri abitati con, mm-hmm, case vecchie. E all'inizio noi pensavamo, perché la direttiva questo diceva, che tutti avremmo dovuto sistemare le nostre case, anche quelle più distanti dal centro, anche quelle più vecchie. Ecco, okay, nel frattempo la discussione politica è cambiata molto e il testo si è molto attenuato, tant'è che non dice più a ogni paese dovete portare la maggior parte dei vostri edifici a classe energetica bassa, a classe energetiche più alte, bensì dice fate voi un piano, a patto che il 40-50% degli interventi che fate sono dedicati da qui ai prossimi decenni alle case a bassa efficienza energetica. Quindi non dice più, non dà più degli obblighi stringenti precisi, ma dice fate il vostro piano, mandatecelo, noi lo approveremo. Okay, ovviamente quindi...
No, prego, continui.
No, in un periodo di elezioni, perché l'Europa, no, sta per andare al voto per rinnovare il Parlamento europeo, tutto diventa politico e iperpolitico, e visto che negli ultimi mesi molte forze politiche, tra cui quelle del nostro governo, che infatti in Europa hanno votato tutto contro questa direttiva, provano a cavalcare questo sentimento un po' anti-europeo e anti-ambientale che si è scatenato in questi ultimi mesi, come se l'Europa ci volesse imporre una cosa solo per farci un dispetto, quando invece efficienza energetica significa anche tanti risparmi per il singolo cittadino sì, non solo risparmi per l'ambiente, ecco.
Sì, infatti, quindi diciamo che effettivamente poi sarà un qualcosa che ci porterà vantaggio. E ritornando anche alle sue parole di prima, appunto aveva detto che l'obiettivo finale è quello appunto di arrivare ad essere carbon neutral, quindi a appunto eliminare le emissioni nel 2050. Ma secondo lei questo è un obiettivo effettivamente, diciamo, raggiungibile, è un obiettivo realistico? Che cosa ne pensa?
E sono delle domande un po' da sfera di cristallo. Nessuno delle persone che governa le nostre grandi organizzazioni internazionali, così come i paesi stessi, sa esattamente se gli obiettivi che ci stiamo dando, in questo caso per la direttiva sulle case, ma poi anche per l'inquinamento, per tante altre parti del Green Deal o comunque degli accordi internazionali sul clima, se si avvereranno, no? Se saremmo in grado di... È evidente che bisogna, un po' come le diete, darsi degli obiettivi forti, non ci si può dare obiettivi bassi, perché già sappiamo che i risultati saranno un po' più bassi dell'aspettativa, sì. Quindi bisogna impostare degli obiettivi forti e una tabella di marcia, perché fino a pochi anni fa ci continuavamo a dare tanti grandi obiettivi e poi pochissime tabelle di marcia. Adesso stiamo finalmente iniziando con le tabelle di marcia, i costi si abbassano, le tecnologie arrivano, penso per esempio all'energia rinnovabile, no? Penso a, appunto, anche solo le tecnologie in casa, sì, per rendere più efficiente il consumo energetico. Ecco, ci sono piano piano gli strumenti, ora che si avveri veramente è un'operazione difficile e collettiva.
Sì, infatti concordo con lei comunque anche appunto sul suo ragionamento e vorrei chiederle in ultimo, considerata anche comunque la sua professione, secondo lei in Italia c'è consapevolezza della crisi climatica e insomma ha anche dei suggerimenti da dare per migliorare eventualmente la situazione, se appunto ritiene che non ci sia effettivamente abbastanza consapevolezza su questo tema?
Secondo me c'è consapevolezza, e perché fino a 2 anni fa, se chiudevamo gli occhi e qualcuno ci diceva crisi climatica, ognuno di noi si faceva magari un'idea, ma non aveva un'idea ben chiara. Adesso l'abbiamo vista in Italia con la siccità che ha colpito per tanto tempo il nord Italia 2 anni fa, e sì, ovviamente il sud Italia da tanti anni ormai, l'abbiamo visto con le tante alluvioni, con le frane, con gli smottamenti, i problemi, no, di questi eventi meteo estremi. Tutti sappiamo che cos'è la crisi climatica. Quello, certo, che manca, lo step che manca, è capire che effettivamente, anche se l'Italia ha un ruolo piccolino, così come l'Europa ha un ruolo minimo nei confronti di tutte le grandi emissioni che vengono generate nel mondo, sì, lo sforzo deve essere politico, deve essere collettivo, deve essere una responsabilità industriale, aziendale, non solo una faccenda domestica. Non è solo riciclo bene i miei rifiuti o vado al lavoro in bicicletta, sono tutte pezzi importanti della partita, ma adesso la partita è assumersi una responsabilità un po' più grande, un po' più collettiva. Questo è quello che manca. Quindi sappiamo che cos'è, sappiamo il problema, per trovare le soluzioni dobbiamo, come dire, diventare una specie un po' più saggia, non so come dirlo, però lo dico così.
Sì, sì, grazie mille. Allora, grazie mille al giornalista Nicolas Lozito della Stampa per essere stato qui con noi. Grazie mille e le auguro una buona giornata.
Grazie mille a voi.
Arrivederci. Bene, abbiamo ascoltato Nicolas Lozito. Torniamo tra pochissimo per parlare di intelligenza artificiale, ma adesso ascoltiamo Gazzelle.
Amici, ne conosco la metà. E di tutti i tuoi amici me ne importa la metà. E di quello che ho dentro te ne ho dato la metà. E di quello che ho perso tu ne hai vinto la metà. E cos'è che ti guardi non mi riconosci più. E però quella faccia me l'hai regalata tu. Come faccio a spiegarti che oramai non ti odio più? Come faccio a aggrapparmi al fatto che non ti amo più? La luna di notte non ci scalda più. Le bombe alla crema, i morsi sulla schiena, la televisione, la tua depressione, il telegiornale. Ti giuro amore, non mi va di andare al mare. Non mi va la Polinesia. Non mi va di fare le cose soltanto per fare fantasia. Delle cose che penso ne conosci solo un po'. E di quello che voglio ne esaudisci solo un po'. E di quello che hai dentro te ne ha tolto solo un po'. E di di quello che hai perso, non hai vinto neanche un po'. E cosa che ti guardi, non mi vedi neanche più. E però quegli sguardi me li hai regalati tu. Come faccio a spiegarti che oramai non mi odi più? Come faccio a aggrapparmi al fatto che non mi amo più? La luna di notte non ci scalda più. Le bombe alla crema, i morsi sulla schiena, la televisione, la tua depressione, il telegiornale. Ti giuro amore, non mi va di andare al mare, non mi va la Polinesia, non mi va di fare le cose soltanto per fare fantasticare, fantasticare. Fare le cose nel modo ideale, dimenticarti, dimenticare che una volta era tutto speciale.
Polinesia Gazzelle, sono le 17:08, siamo ancora qui a In Vetrina e dopo l'intervento del giornalista della Stampa Nicolas Losito direi di cambiare argomento e appunto passare dalla sostenibilità a un altro dei temi caldi comunque dell'ultimo periodo, quello dell'intelligenza artificiale e della sua regolamentazione. Una questione che sta prendendo sempre più importanza visto che si tratta di uno strumento in costante crescita e aggiornamento, ma soprattutto utilizzato ormai da sempre più persone in ambiti anche completamente diversi tra loro. Era diventato quindi naturale anche l'esigenza di un quadro normativo, in questo caso unico, per l'Unione Europea. Vediamo infatti che questo mercoledì il Parlamento ha approvato la legge sull'intelligenza artificiale che garantisce la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali e promuove l'innovazione. I deputati hanno approvato il regolamento che è stato frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel mese di dicembre del 2023. L'obiettivo è appunto quello di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di intelligenza artificiale o chiamiamola anche AI ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione e assicurando all'Europa anche un ruolo guida nel settore. Il regolamento stabilisce quindi obblighi per l'intelligenza artificiale sulla base dei possibili rischi e del livello di impatto. Vediamo quindi nel dettaglio cosa comporta questa normativa. Le nuove norme mettono fuori legge alcune applicazioni di AI che minacciano i diritti dei cittadini. Tra queste, ad esempio, abbiamo i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili e l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso. Sono vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole. Anche vietate le pratiche di polizia predittiva, solo se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona, e vietati anche i sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone. Ci saranno ovviamente delle eccezioni, soprattutto per quanto riguarda le forze dell'ordine, ad esempio in caso di persona scomparsa. Quindi per poter avere accesso comunque a questi sistemi, a questi strumenti, l'autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata ad un reato. Non mancano ovviamente anche gli obblighi di trasparenza, infatti i sistemi di AI per finalità generali dovranno soddisfare determinati requisiti di trasparenza, ma anche rispettare appunto le norme dell'Unione Europea sul diritto d'autore durante le fasi di addestramento dei vari modelli. Inoltre le immagini e i contenuti audio e video artificiali manipolati, i cosiddetti detti anche deepfake, dovranno essere chiaramente segnalati. In ultimo, i paesi dell'Unione Europea dovranno anche istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione e meccanismi di prova in condizioni reali, proprio appunto da rendere anche possibile lo sviluppo di questi sistemi prima di immetterli sul mercato. Ci si chiede quindi adesso che cosa succede. Beh, il regolamento deve essere ancora sottoposto in realtà alla verifica finale e dovrebbe essere adottato definitivamente prima della fine della legislatura, chiamiamola anche una procedura di rettifica, e la legge ovviamente deve anche ancora essere formalmente approvata dal Consiglio ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore. Sarà interessante anche vedere quale sarà l'impatto di questa normativa anche sul nostro utilizzo quotidiano o quasi dell'intelligenza artificiale. Beh, direi adesso di spostarci verso la politica internazionale, perché da domani fino al 17 marzo ci saranno le elezioni in Russia. Tra i candidati ovviamente l'attuale presidente Vladimir Putin, in carica già da 24 anni e che sembra anche intenzionato a restare al Cremlino fino al 2030 e potenzialmente anche al 2036, come prevede la Costituzione appositamente emendata 4 anni fa. Ma andiamo appunto a vedere chi sono effettivamente gli sfidanti dell'attuale presidente in carica. Ci sono tre nomi in particolare che appunto risuonano in questi giorni. Sono il conservatore nazionalista Sluzki, il candidato del partito comunista Karitonov e Vladislav Davankov, un giovane uomo d'affari. Tutti e tre questi candidati sostengono l'offensiva russa in Ucraina, ma nessuno in realtà ha effettivamente concrete chance di intaccare il consenso di Putin. I critici del Cremlino sottolineano appunto che il ruolo di questi tre politici in realtà è quello soltanto di incanalare il malcontento e dare un'apparenza di pluralismo del voto. In realtà c'erano anche altri due candidati in corsa per le elezioni che però sono stati squalificati poiché contrari alla guerra in Ucraina. Anche se esile, quindi resta comunque viva l'opposizione contro Putin sia dentro che fuori dalla Russia, grazie anche all'iniziativa di un ex deputato regionale di San Pietroburgo, Reznik, ideatore della campagna Mezzogiorno contro Putin, che ha anche riscontrato l'appoggio della vedova Navalny. Secondo questa iniziativa, infatti, tutti gli elettori contrari al presidente Putin dovranno presentarsi nell'ultimo giorno di elezioni alle ore 12 proprio per, diciamo, manifestare il loro dissenso in una manifestazione pacifica e anzi la vedova Navalny invita anche appunto gli elettori a far annullare le schede scrivendo il nome del marito. Diciamo che quindi il capo del Cremlino però si trova comunque ancora in una situazione vantaggiosa e anche infatti l'economia russa si è trovata in una posizione resiliente nonostante anche le pesanti sanzioni che ci sono state comunque negli ultimi periodi, ed è stata per adesso evitata una seconda mobilitazione sul campo. Diciamo che quindi si prospettano delle giornate molto intense per la Russia e noi di Radio Yulm restiamo in attesa di ulteriori notizie sulle sorti del paese.
Radio
To play. Bene, direi quindi che possiamo concludere la puntata di oggi. È stata una puntata davvero ricca di tanti contenuti, tutti diversi tra loro. Abbiamo parlato di politica italiana, abbiamo parlato del blitz della Lega, abbiamo parlato delle elezioni in Basilicata, abbiamo poi anche avuto il piacere di poter discutere con il giornalista ambientale Nicolas Lozito della normativa sulle case green e appunto parlare un po' anche di sostenibilità e della situazione in generale, non soltanto in Italia. E infine ci siamo anche soffermati, diciamo, all'estero, parlando non soltanto dell'approvazione da parte del Parlamento Europeo della normativa sulle AI, ma anche delle prossimissime elezioni in Russia. Quindi direi che la puntata di oggi si può concludere. Ricordiamo che ci sentiamo sempre domani alle 16:45 su Radio Yulm. Se volete ascoltare la puntata di oggi la trovate sul nostro sito www.radioyulm.it. Beh, che dire, abbiamo finito, grazie mille per averci ascoltato.
in vetrina.
Notizie in trasparenza.